Topeka.
8:41 minuti, la terza parte del Demone del Tardi, con l'ospite che vi abbiamo preannunciato prima, il presidente emerito della Corte Costituzionale, Valerio Onida. Buongiorno professore, bentornato a Radio Popolare.
Buongiorno, grazie.
Ecco qua, parli ben vicino al microfono. Valerio Onida, che come sappiamo è schierato per il no a questa riforma. Lo diciamo anche se naturalmente oggi vorremmo approfittare della sua super competenza. Prima dicevamo è un po' il più preparato su piazza in termini di costituzione, perché per la sua carriera parla da sola, e anche in base insomma a questa sua competenza ha deciso qualche giorno fa di presentare due ricorsi, perché ritiene il professor Onida che non sia giusto far votare gli italiani su un quesito così eterogeneo, no? Che mette insieme tante questioni che riguardano la Costituzione, cioè ridurli solo a un sì o un no non consente insomma la libertà di voto pienamente espressa da parte degli elettori. Uno di questi due ricorsi sarà esaminato addirittura in settimana, mentre verso la fine della scorsa settimana abbiamo visto che il TAR del Lazio ha bocciato il ricorso di Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle, anche lì insomma praticamente sullo stesso argomento.
Lo ha dichiarato inammissibile, se non ricordo male era un ricorso sul testo. Invece professore, il vostro ricorso prevede l'ipotesi di quello che viene definito lo spacchettamento, cioè la definizione di più quesiti. Ce lo vuole spiegare perché chiedete che si voti su più domande, non su una sola?
Il problema non l'abbiamo sollevato adesso, è da quando si è prospettato il referendum su questa legge che qualcuno, tra cui io e altri, questo ricorso l'abbiamo presentato in due. La professoressa Barbara Randazzo, che è un po' anche quella che più si è data da fare su questo argomento dello spacchettamento, e io come elettori l'abbiamo presentato. Beh, l'argomento è questo, è semplice. Un referendum deve essere una domanda chiara, precisa e univoca, che richiede una risposta o sì o no. L'elettore deve poter capire e deve essere libero di votare secondo il proprio convincimento. Se si sottopone al referendum non una domanda precisa, ma un argomento complesso e eterogeneo, come è il contenuto di questa legge, perché questa è una legge che affronta moltissimi argomenti diversi: la riforma del Senato, la riforma dei rapporti tra Stato e Regione, i modi di elezione del Presidente della Repubblica, il referendum, i rapporti fra Governo e Parlamento nel procedimento legislativo e anche altre cose, quindi eterogenea. In realtà quello, se l'elettore è costretto a dare una risposta unica o sì o no, non è libero nella sua espressione, non può dire questa cosa sì la voglio, quest'altra cosa no. E non è vero che sono tutte cose che si tengono insieme, nel senso che è la scelta di chi ha fatto la legge di mettere insieme tutte queste cose, è un po' l'eredità del discorso antico della cosiddetta grande riforma della Costituzione, che purtroppo il centro-sinistra ha ereditato, diciamo, da altre forze politiche. E quindi qua non si propone una domanda precisa. Volete un nuovo Senato delle Regioni così composto? Volete o no eliminare le competenze concorrenti fra Stato e Regione? No, si chiede di dire sì o no all'intera legge, che appunto ha un contenuto eterogeneo. La Corte Costituzionale nel 1978 ancora chiarì che il referendum deve porre quesiti omogenei, perché disse se si ammassano in un unico quesito più questioni, l'elettore non è libero di votare, il referendum si trasforma da un vero referendum in una sorta di pronuncia plebiscitaria o voto di fiducia, diceva la Corte, così, voto di fiducia popolare, diceva la Corte, rispetto al programma politico di coloro che hanno voluto quella tale legge o riforma. Ecco, questa è la ragione per la quale noi chiediamo, e lo stiamo chiedendo nelle sedi giudiziarie, perché l'unico modo per arrivare alla Corte Costituzionale è passare attraverso un giudice.
Quindi ci sarà un passaggio al Tribunale di Milano che poi eventualmente...
La nostra richiesta è di sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale, che sarebbe l'unica titolata veramente per pronunciarsi in argomento.
Naturalmente se venisse accolto anche dalla Corte Costituzionale il vostro ricorso, si andrebbe a un rinvio del referendum, della data del voto.
Logicamente, dati i tempi, si deve immaginare che infatti noi chiediamo che per il momento si sospenda il referendum fino a quando non ci sia la pronuncia della Corte Costituzionale, anche se questa sospensione la potrebbe disporre il TAR, non la può disporre il Tribunale Civile, ma la potrebbe disporre la Corte Costituzionale se tempestivamente ad essa la questione fosse rimessa.
Senta, professor Onida, noi dicevamo, allora oggi parliamo soprattutto del merito, spieghiamo bene come stanno le cose e lei stesso poco fa ci diceva ho impegni tutti i giorni, eppure io non sono in campagna elettorale.
Certo.
Però devo dire che quando ho visto che il professor Onida faceva un ricorso di questo tipo a un mese e mezzo dal referendum, ci ho sentito anche un significato politico. Mi corregga se sbaglio, però insomma le chiedo come mai lei in questo momento ha deciso di mettere il peso del suo nome e della sua storia facendo un ricorso, ecco, il peso, come dire, calare l'asto di Valerio Onida, diciamocelo chiaro.
Beh, insomma, ci ho sentito
un elettore,
non sono il solo, non sono il solo elettore, sono uno degli elettori che ha sollevato questo problema, ma proprio in quanto elettore.
Perché ha deciso di farlo adesso, insomma, che siamo...
Perché adesso è stato detto il referendum, io prima non avevo nessun mezzo, contro che cosa ricorrevo, se non c'era ancora il referendum e il quesito referendario e l'atto di indizione del referendum, quindi... tra l'altro ci si pensava da un po' di tempo, se si va a rileggere il documento dei 56 costituzionalisti che ancora in aprile ci siamo espressi contro la riforma, alla fine c'era proprio un accenno a questo fatto, è improprietà di un referendum che avrebbe avuto un oggetto così eterogeneo.
Anche se alcuni favorevoli al no ritengono che un unico quesito chiama più facilmente in causa un voto pro o contro il governo Renzi.
Appunto,
perché naturalmente c'è anche...
il referendum non deve essere un voto pro o contro il governo, e quindi sarebbe un plebiscito, come diceva la Corte Costituzionale, o un voto di fiducia popolare. Non è questo, il referendum ha un altro scopo, è un istituto di democrazia diretta, cioè gli elettori sono chiamati a decidere direttamente su una questione, su una domanda precisa e comprensibile.
Senta, lei è stato professore all'università, certo. Il mondo dell'accademia è diviso su questo referendum, vediamo che ci sono gli schieramenti dei costituzionalisti per il no e dei costituzionalisti per il sì. E appaiono a noi profani, come si dice, mondi che non riescono a dialogare, proprio non ci sono punti di contatto. Secondo lei questa frattura da che cosa è data? I sostenitori del sì affermano che sia una frattura generazionale, i vecchi per il no, i giovani per il sì.
Dico, non è del tutto vero che non ci sia, non si riesca a dialogare, nel senso che nei confronti quelli civili, che faccio anche io, fanno altri, insomma, si dialoga su argomenti. Però è vero questo che dicono alcuni, che c'è una qualche frattura generazionale, perché se si prende il documento appunto dei 56 costituzionalisti, che è stato il primo documento che è stato diffuso al suo tempo, si vede che in questo gruppo sono rappresentati prevalentemente i costituzionalisti di età più avanzata, e invece tra i sostenitori del sì ci sono costituzionalisti, altri giuristi o accademici di generazioni successive. Io dico, è vero, e qual è la spiegazione? Secondo me, ci sono tante spiegazioni ovviamente, ma una spiegazione è nel fatto che la nostra generazione di giuristi, di costituzionalisti, aveva e ha nei confronti della Costituzione una considerazione un po', diciamo, diversa, cioè la considera più importante in un certo senso, ecco. Nella generazione più giovane, purtroppo, io dico, qualche volta, ma non per tutti, perché poi non è che sia solo una divisione generazionale, ci sono anche tra i giovani persone che la pensano esattamente come me, diciamo, purtroppo è un po' appannato il senso vero della Costituzione, della sua importanza, della sua stabilità. La Costituzione non è una qualsiasi misura, una qualsiasi legge che si può rivedere a seconda delle circostanze, e invece qualcosa di più, sta alla base della convivenza, e se si intacca questo senso unitario della Costituzione, questo è rischioso, ecco, noi vediamo questo rischio.
Ma secondo lei qual è il vero elemento di rischio in questo progetto?
Diciamo, intanto diciamo subito che non c'è il rischio della dittatura alle porte o di queste minacce che talvolta vengono enunciate, perché è una riforma con un contenuto, diciamo, relativamente più limitato di altre che nel passato sono state prospettate.
Ricordiamo quella del 2006 di Berlusconi,
ecco,
ad esempio.
Quella aveva in più il tentativo di intervenire direttamente sui poteri del Presidente del Consiglio, perché sul resto si assomigliava in qualche misura, no? Aveva invece questo... Però si deve dire una cosa un po' paradossale, che questa riforma non tocca i poteri del Presidente del Consiglio, i poteri formali del Presidente del Consiglio, però... lo spirito che sta dietro non è tanto dissimile da quello, perché si insiste sulla sulla questione dei tempi e della necessità, affermata la necessità di una semplificazione e di un'abbreviazione del procedimento legislativo, si insiste sulla necessità di assicurare la stabilità dei governi, no? Questi sono i due grandi temi che vengono prospettati a favore della riforma. Ora, per quanto riguarda i tempi e la cosiddetta semplificazione, c'è da dire che c'è alla base una diagnosi sbagliata, cioè che il nostro sistema costituzionale attuale, le due camere che devono deliberare lo stesso testo di legge, provoca eccessivi ritardi o blocchi nella produzione delle leggi. Questo non è vero, nel senso che noi facciamo in Italia troppe leggi, se ne approvano continuamente con troppa fretta, senza pensarci molto bene, e spesso scritte male, e cambiano continuamente. Non c'è materia sulla quale, i giuristi lo sanno benissimo, sulla quale non si assista a un continuo riprodursi di nuove norme, un decreto legge, un'altra legge, una legge e un altro decreto legge successivo, a distanza di pochi mesi. Ho provato a guardare, c'è la legge sulle imposte locali, si chiama addirittura pomposamente la legge sul federalismo fiscale municipale, 2011, legge ancora che risale all'epoca del governo Berlusconi. Questa legge dal 2011 al 2015, quindi in 5 anni, ha subito 23 modifiche, cioè leggi, o decreti legge convertiti, o decreti legislativi, leggi delegate, insomma, sulla base di deleghe del Parlamento, hanno apportato modifiche. E questo accade per moltissime leggi. Le leggi più importanti sono soggette a un continuo martellamento. Non si sa mai qual è la norma in vigore, perché continua a cambiare. Allora, non è affatto vero che noi abbiamo un procedimento legislativo troppo lento, per cui non riusciamo a fare le leggi che dovremmo fare, o ne facciamo troppo poche, o ritardano. Quando si nota, certe volte ci sono dei grandi ritardi nel varo di una legge che viene richiesta, che è importante, facciamo il caso, la legge che introduce il reato di tortura in Italia, che ha cominciato un iter parlamentare tempo fa ed è ancora giacente. Qual è la causa? Non è affatto il procedimento bicamerale, i conflitti fra il Senato e Camera, che non ci sono. Ma sono fattori politici, cioè se la politica non è d'accordo nel fare una legge, non la fa, non la vara. O inizia e poi non va fino in fondo,
indipendentemente dall'architettura
costituzionale.
Cioè,
i tempi sono i tempi della politica, non sono i tempi del procedimento legislativo. Poi l'altro argomento, quello della stabilità dei governi, è un argomento che non trova riscontro nella questione del bicameralismo. Cioè non è vero che il bicameralismo è causa principale addirittura della instabilità dei governi. L'instabilità che cos'è? È il fatto che le maggioranze si formano e poi si disfano, sono deboli, ci sono passaggi di casacca, cambi di casacca in Parlamento, e quindi si moltiplicano i cambiamenti. Questa è la instabilità dei governi. Ora, questa non ha praticamente niente a che fare col bicameralismo, perché nel nostro bicameralismo tradizionale si era ormai affermato che il Senato e la Camera erano due camere politiche in cui si formavano praticamente sempre le stesse maggioranze. Per caso nel 2013, in forza della differenza dei sistemi elettorali, è capitato che alla Camera avrebbe potuto il Partito Democratico da solo fare maggioranza e fare il governo, mentre al Senato no, perché appunto in quel caso, e direi per la prima volta, si è manifestata questa netta differenziazione fra la maggioranza possibile alla Camera e la maggioranza possibile al Senato. E allora è nata una legislatura come quella attuale, appunto, basata sulle grandi intese e poi via via. Ma è quasi un caso, cioè normalmente il bicameralismo non è il responsabile dell'instabilità. La instabilità o la difficoltà a formare maggioranza ancora una volta dipende da fattori politici. Bisogna che il discorso non è tanto quello sulla riforma oggi, ma è quello sulla legge elettorale. Ecco perché c'è un nesso fra le due cose.
Lei è di quelli che pensa che c'entra la legge. Il 4 dicembre dobbiamo pensare anche alla legge elettorale mentre votiamo?
Beh, sì, secondo me sì, nel senso che lo spirito che sta dietro a questa riforma è lo stesso che sta dietro al cosiddetto Italicum. E lo dimostra il fatto che gli argomenti che vengono portati a difesa della riforma sono in realtà argomenti che c'entrano poco con la riforma. Appunto, ho detto la lentezza del procedimento legislativo che non esiste, l'instabilità dei governi che non ha causa nel bicameralismo. E qui invece dietro sta l'idea che occorre spostare l'esercizio del potere politico essenzialmente sul governo, sull'esecutivo. I parlamenti sono luoghi dove si perde tempo, oppure ci si scontra, cioè maggioranza e opposizione fanno i discorsi per sostenere le rispettive tesi, ma non ci si confronta davvero, non si discute davvero. Infatti quante volte sentiamo dire che ai tempi in cui c'era l'opposizione, mettiamo l'opposizione comunista in Parlamento, c'era una prassi di consociativismo, perché in Parlamento, specialmente nelle commissioni, era frequente che le leggi venissero approvate anche con l'apporto delle opposizioni. E io dico, era una cosa molto positiva, perché il Parlamento serviva anche a questo. Invece oggi lo si vede come negativo. Allora oggi si dice no, il governo, la maggioranza deve essere formata dagli elettori, gli elettori devono eleggere il governo, anzi devono eleggere il Presidente del Consiglio.
È come se lei ci stesse dicendo, professor Onida, che questa riforma costituzionale che è stata approvata e che adesso va a referendum è un po' la sintesi, il portato di una cultura politica che è stata introdotta in Italia a partire da 22, 23, 25 anni fa, con la fine della Prima Repubblica.
Esattamente, proprio così. Ha cominciato Craxi, Berlusconi ha fatto un cavallo di battaglia della sua impostazione, quella appunto di spostare i poteri sull'esecutivo, sul potere del Premier, e la riforma del 2005 era orientata in quella direzione. Sì. Bene, qui questa riforma non tocca il potere del Premier, ma la legge elettorale, il cosiddetto Italicum, è chiarissimamente orientata in quel senso, perché, lo ricordo, il sistema dell'Italicum, che è un sistema, diciamo, derivato dalla legge, dal cosiddetto Porcellum, con dei cambiamenti, ma i cambiamenti sono tutti nella direzione di accentuare questo aspetto di personalizzazione e di concentrazione del potere sul Presidente del Consiglio, perché prevede che non ci siano più coalizioni, si presentano liste, quindi ogni partito gioca la sua, si presenta agli elettori, e che una sola lista alla fine debba risultare vincitrice, nel senso che conquista la maggioranza assoluta della Camera. Perché in prima battuta, primo turno, se una raggiunge il 40%, basta il 40%, anche se ha il 60% contro, conquista la maggioranza assoluta della Camera. E se nessuno conquista il 60-40%, come accade normalmente oggi con la divisione, con la frammentazione del sistema politico che abbiamo, si fa un secondo turno di cosiddetto ballottaggio, ma non un ballottaggio in cui ciascun elettore può ancora votare come vuole. È un ballottaggio fra due, cioè le sole due liste che hanno avuto più voti al primo turno. Ora, il ballottaggio va bene quando si tratta di eleggere una persona, perché se io voglio eleggere una persona, alla fine stringi, bisognerà arrivare tra quelli che hanno più consenso.
Sindaco.
Ecco, ma qua si tratta di eleggere un Parlamento, cioè di rappresentare il Paese nella sua articolazione politica. Allora, dire che il ballottaggio deve essere fatto fra solo due liste e che quella che prevale fra le due, anche se in primo turno aveva soltanto, che so, il 25% dei voti, conquista la maggioranza assoluta dei seggi e tutti gli altri vanno soltanto a fare l'opposizione, è chiaramente un sistema che concentra il potere, ecco, ma aggiungiamo, non solo su un partito rappresentato da una persona. Infatti nella legge elettorale nuova c'è una clausola, un articolo che è copiato in parte dal Porcellum, ma ulteriormente perfezionato, che dice che i partiti, le liste che si presentano alle elezioni e che si candidano a governare, debbono depositare un programma, ma debbono indicare il nome e il cognome del capo della forza politica. Ora, è evidente che il capo della forza politica, se è capo di una forza politica, cioè di un partito che conquista la maggioranza assoluta della Camera, diventa il candidato naturale a presiedere.
E questa
il governo.
È una forzatura della Costituzione, perché la Costituzione non prevede l'elezione diretta.
Non prevede l'elezione diretta.
Non lascia, come dire, tanto le mani libere al Presidente della Repubblica, quindi stai già dicendo chi dovrà incaricare, anche se
ipocritamente,
lui formalmente è certo quello che incarica. Professore, noi abbiamo un breve stacco pubblicitario. Prima però volevo chiederle, che la legge elettorale sia strettamente legata alla questione del referendum, l'ha dimostrato la stessa Corte Costituzionale sospendendo il giudizio fino a dopo il 4 dicembre per non interferire in qualche modo. Lei, posso chiederle, se ha voglia di dirlo, non so, nel galateo insomma tra presidenti emeriti, come ha valutato quella decisione?
No, non l'ho valutato, non la giudico, nel senso che è una decisione interna di ordine presa dal Presidente dopo aver consultato il Collegio, una decisione di opportunità direi che ha preso, non lo so se queste ragioni di opportunità siano davvero fossero prevalenti, ma comunque non mi pare così importante, cioè adesso siamo al referendum in cui il popolo non è chiamato a pronunciarsi sulla costituzionalità, è chiamato a pronunciarsi sulla riforma costituzionale, e tenendo conto anche dello spirito che sta dietro, nella misura in cui questo spirito poi si traduce anche nella legge, si è tradotto nella legge elettorale. Quindi, per esempio, indipendentemente dal giudizio della Corte, io credo che il giudizio sull'Italicum debba essere un giudizio negativo per le ragioni che ho detto. È un sistema che tende a concentrare assolutamente il potere politico in un solo gruppo organizzato, in un solo partito e in un solo capo, appunto. Il famoso uomo solo al comando, come spirito. Ecco, come spirito.
Certo. Grazie. Allora, Valerio Nida, presidente emerito della Corte Costituzionale, qui nei nostri studi a Radio Popolare, al Demone del Tardi, un breve blocco pubblicitario. E poi toccherà a voi da casa fare le domande al professore. Allora, cominciamo con le domande delle ascoltatrici e degli ascoltatori, e Gian Pietro ci ha mandato un SMS che ha a che fare con il nuovo Senato. Allora ne approfitterei intanto per girare al professor Onida la domanda di Gian Pietro e aggiungerne una mia, cioè cosa risponde, professore, a quelli che dicono che il Senato delle regioni non eletto dai cittadini è presente in tutta Europa? E la mia sottodomanda, anche se non riguarda esattamente la rappresentatività, è sul risparmio di spese che comporterà, di costi della politica che comporterà un Senato di 100 elementi, di 100 membri.
Per quanto riguarda la composizione del Senato, un Senato delle regioni o espressione delle autonomie locali c'è in alcuni altri ordinamenti, specialmente di tipo federale. E se davvero avessero prospettato un vero Senato delle regioni, io sarei stato d'accordo, ma questo Senato che è previsto dalla riforma non è un vero Senato rappresentativo delle regioni. In ogni caso, l'argomento negli altri paesi, quello che si fa o non si fa, bisogna usarlo sempre con molta cautela, perché ogni paese ha una sua struttura costituzionale, che in parte è legata a fattori storici, in parte è legata a fattori geografici o di altra natura, quindi non è un argomento, insomma, ecco, diciamo. Ho detto, poi casomai ne riparliamo, il Senato, se fosse un vero Senato delle regioni io sarei d'accordo, ma questo non è un vero Senato delle regioni. Sulla domanda del risparmio di spese, direi qua bisogna proprio dire chiaramente che è un argomento demagogico e sbagliato questo, perché dire che le riforme costituzionali si fanno per risparmiare è già un errore. Le istituzioni costituzionali sono, diciamo, l'architettura del nostro Stato. Hanno un costo, certo, hanno un costo di funzionamento, giusto? Questo costo di funzionamento non può non essere non è sostenuto. Sono, diciamo, i costi della democrazia, non i costi della politica. Allora, dire che qui si risparmia dovrebbe passare attraverso la dimostrazione del fatto che si spende troppo. Perché si spende troppo? Qua, diciamo, si sono sostenute due cose. Sono troppi i parlamentari, uno. Sono troppi i costi dei parlamentari, cioè sono eccessive le indennità. Allora, sono troppi i parlamentari? Può darsi. Il numero di componenti di un'assemblea elettiva dovrebbe essere deciso tenendo conto delle ragioni di rappresentanza, rappresentatività e dell'efficienza dell'assemblea. Ma questa riforma non affronta questo il punto in questa maniera. Taglia decisamente con l'intento di diminuire di 300 o di 250 il numero dei senatori, lascia intatto il numero dei deputati, quindi non c'è una riconsiderazione del numero ideale di un'assemblea. I deputati restano 630, i senatori diventano solo 100, e quindi, diciamo, c'è già un modo di considerare il numero dei componenti sbagliato, cioè il numero dei componenti va calibrato in relazione alle esigenze di rappresentanza e esigenze di efficienza dell'assemblea. Qui invece si fa un taglio per dire noi tagliamo, ecco. Tra l'altro, dico tra parentesi, questa terminologia del taglio delle poltrone, finché è usata, diciamo, dagli oppositori populisti, lo capisco, ma che venga usata dal personale di governo mi sembra veramente scandaloso. Loro stanno su delle poltrone? Ritengono che le loro siano poltrone da tagliare? Bene, cominciano a tagliare le proprie, voglio dire, se uno ragionasse così. Invece no, si usa l'argomento del taglio delle poltrone, che non sono poltrone, i seggi parlamentari non sono poltrone, sono diciamo l'articolazione dell'assemblea che rappresenta i cittadini, che noi eleggiamo. Quindi diciamo bandirei questo linguaggio veramente da volgare, insomma, che invece purtroppo viene usato proprio da chi promuove e ha sostenuto questa riforma. Quindi se poi il tema è i parlamentari sono pagati troppo, cioè hanno un'indennità eccessiva, allora io rispondo, ma la Costituzione non c'entra niente. Dove è scritto nella Costituzione quanto debba essere l'indennità parlamentare? La Costituzione dice una cosa sola, che ci deve essere un'indennità dei parlamentari. Perché? È ovvio, perché se parlamentari potessero essere eletti soltanto coloro che non hanno bisogno di guadagnarsi la vita, perché sono redditieri, perché hanno mezzi di sussistenza senza l'impedente dal lavoro, la democrazia non potrebbe funzionare. Quindi per poter funzionare una democrazia occorre che tutti coloro che sono eletti in Parlamento siano messi in grado di esercitare la loro funzione, anche se se non hanno mezzi di sussistenza e quindi se devono rinunciare al lavoro. Questo è, quello, è il principio costituzionale. Quanto poi debba essere l'indennità è una cosa rimessa assolutamente alla legge ordinaria. Quindi se si ritiene che oggi il livello dell'indennità parlamentare sia eccessivo, il rimedio non è una riforma costituzionale che non c'entra niente, ma è una legge che modifichi l'entità dell'indennità. È la legge, una legge ordinaria.
Tra l'altro c'è oggi, credo, proprio in aula, adesso non mi ricordo più se la Camera o il Senato, una proposta dei 5 Stelle per tagliare le indennità. Vediamo chi la voterà, aggiunti a questo.
Sì,
punto.
Io non so, adesso non conosco la legge, quindi per carità, non è detto. Però voglio dire, però è giusto questa.
Una proposta di legge c'era.
Se si deve risparmiare sui cosiddetti costi della politica, andiamo a fare le sedi giuste. La Costituzione non c'entra niente, ed è toccare la Costituzione per risparmiare è un errore, è un grosso errore, perché rischia appunto di alterare lo spirito stesso della Costituzione. Le istituzioni sono necessarie, il loro funzionamento deve essere assicurato in maniera efficiente, i costi di funzionamento vanno affrontati, ovviamente poi le scelte di merito sui vari costi vanno. Facciamo anche un altro piccolo esempio. Si dice, tagliamo i costi perché Senato e Camera avranno uffici fusi, gli stessi uffici. Bene, io dico, oggi forse in cui abbiamo due camere che fanno lo stesso mestiere, potrebbe essere ragionevole dire fondiamo gli uffici. Ma se voi mi fate un Senato delle regioni, che dovrebbe portare portare la voce delle regioni in Parlamento, ma scusate, anche gli uffici studi dovrebbero essere
specializzati
in quell'argomento. Quindi non ha senso fondere gli uffici delle due Camere nel momento in cui voi dite di voler fare un Senato che rappresenti le autonomie territoriali. Ecco, qua vedo proprio le contraddizioni che sono presenti in questa riforma, che nascono da diagnosi sbagliate e da questa, secondo me, retorica populista di presentare questa come una riforma che affronta e che diminuisce i costi della politica.
Veniamo agli ascoltatori. 0233 001 001, adesso dedichiamo quest'ultima parte a loro. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, chi parla?
Sono Sergio.
Sergio.
Volevo fare una domanda a cui non mi risponde né i sostenitori del sì né i sostenitori del no, proviamo col costituzionalista. La seconda carica dello Stato rimane sempre
il Presidente del Senato
o no?
No, il Presidente della Camera diventa colui che sostituisce il Presidente della Repubblica nel caso di assenza o impedimento.
Diventa quello della Camera?
Sì.
Diventa quello della Camera, esatto.
Quindi è una questione anche di forma, proprio bisogna cambiare anche la cosa.
Beh,
la forma, di solito la forma è sostanza, quindi bisogna cambiare anche quella parte della Costituzione o no?
No, è già, la riforma contempla questo cambio, lo dice espressamente che appunto colui che sostituisce il Presidente della Repubblica in caso di assenza o impedimento non è più il Presidente del Senato ma il Presidente della Camera.
Grazie.
Grazie Sergio per aver chiamato. Un'altra domanda più semplice, diciamo, che poneva un ascoltatore era se c'era bisogno di quorum per questo referendum. La risposta è no, quindi no. La evadiamo rapidamente. Vediamo una seconda telefonata. Pronto?
Pronto, sono io.
Sì, chi parla?
Sì, sono Carlo da Parma.
Ciao Carlo.
Ciao. Volevo dire questo, ho con molto piacere il professore. Però quando parlava di retorica populista non posso non pensare a quella che si profonde largamente anche sul fronte del no. Cioè mi chiedo, se Renzi avesse detto, non, anziché dire me ne vado se vince il no, avesse detto me ne vado se vince il sì, i vari Grillo, Berlusconi, Salvini, D'Alema, oggi da che parte starebbero? Perché di fatto a me sembra che una parte del fronte del no è animata unicamente da un discorso di inimicizie personali o politiche, ma che non ha nulla a che vedere con i contenuti del referendum.
Dice anche questa retorica che ci porta via, diciamo, dal merito. Certo. Grazie Carlo, sentiamo il professore.
L'ascoltatore ha ragione. Ha ragione, vivete sul fronte del nobile, sentiamo molti argomenti retorici. Quello che è ovvio che chi ha promosso la riforma non possa che perorare il sì, ma quello che mi meraviglia è che i sostenitori del sì usano gli argomenti di quelli del no, usano gli argomenti populisti. Tagliamo le poltrone, tagliamo i costi della politica, presentano la riforma come se fosse questo, non lo è, ma soprattutto questo modo di presentare rivela un po' lo spirito che sta dietro questa riforma, che non è appunto uno spirito conforme al ruolo che la Costituzione riveste nel nostro sistema. Comunque ha ragione, appunto, anche dal parte del fronte del no ci sono argomenti sbagliati.
Ci sono diversi populismi che agitano il quadro politico oggi in Italia, professor Onida. Esatto. C'è un ascoltatore, si chiama Ruggero, presumo sia per il sì, che fa una considerazione di carattere politico. Io naturalmente non le giro questa, ma le faccio una domanda. Il problema del no, scrive Ruggero, è che c'è molta critica, ma zero proposta. Allora, professore Onida, secondo lei la Costituzione deve rimanere così com'è?
Dunque, intanto parliamo di riforma costituzionale e non è così detto che ci debba fare una riforma costituzionale.
Guardate, non è obbligatorio.
Questo discorso della grande riforma costituzionale necessaria per sbloccare il Paese è un antico discorso da noi che ha cominciato alcune forze politiche ancora 30 anni fa, che ha portato avanti per molto tempo il centrodestra e che oggi è stato singolarmente fatto proprio da una parte del centro-sinistra, del governo attuale. Ma che ci sia una necessità di cambiare la Costituzione per sbloccare il Paese non è vero. Ci sono molte cose che vanno cambiate, molte cose che andrebbero fatte per sbloccare, se c'è blocco, il Paese. Poi bisogna vedere cosa vuol dire il blocco, perché se blocco vuol dire che si fanno troppe poche leggi, io dico no, non c'è un blocco, se ne fanno troppe di leggi. Bisognerebbe ripensare il modo di fare le leggi, migliorare la qualità delle leggi. Quindi cose da fare, proposte da fare, ce ne sono infinite. Anche eventualmente sulla Costituzione, perché no? Si può immaginare una manutenzione, una revisione di aspetti specifici della Costituzione, ma intanto affrontando i temi uno alla volta. Non facendo una legge di grande riforma che eredita appunto le aspirazioni e le velleità di altre forze politiche del passato, ma facendo singole leggi che modifichino punti concreti della Costituzione, punti specifici della Costituzione. Probabilmente se si fosse proceduto in questo modo, alcune delle modifiche utili avrebbero potuto essere fatte con larghissimo consenso e quindi non avrebbero nemmeno avuto bisogno di essere sottoposte al referendum, perché avrebbero potuto essere approvate con la maggioranza di 2/3, che come è noto non consente neanche il referendum. Ma in ogni caso, anche se si fosse andati in quell'ipotesi al referendum, la domanda sarebbe stata chiara e precisa e avremmo potuto dire sì o no a seconda. Anche in questa riforma ci sono alcune piccole cose a cui, se fossero isolate, si potrebbe dire sì, io direi sì, certo, ma in un complesso così eterogeneo. Quindi non è vero che chi dice no non ha proposte alternative. Il no non è un fronte di governo, ci mancherebbe altro. E quindi tra coloro che dicono no si trovano posizioni diversissime. Alcune di queste non hanno delle proposte, altre hanno o potrebbero avere delle proposte che però non ha senso che vengano esplicitate adesso mentre stiamo discutendo di questa riforma costituzionale. Su questo si tratta di dire se ci piace o non ci piace.
Certo. Professore, c'è un ascoltatore che si chiama Alberto, ci dice che fa l'insegnante e che è indeciso per il 4 di dicembre. Le chiede di spiegare meglio perché lei dice che non sarebbe un vero Senato delle Regioni, certo, quello prefigurato dalla riforma Renzi-Boschi.
Certo, mi sembra una domanda molto opportuna. Un Senato delle Regioni dovrebbe essere un'assemblea in cui al centro, a Roma, si esprime la voce delle istituzioni regionali, delle regioni. Quindi la voce delle regioni cosa vuol dire? La Lombardia ha una sua delegazione che va a dire come la pensa la Lombardia, la Calabria va a dire come la pensa la Calabria, la Puglia, eccetera, eccetera. Bene, invece questo Senato, che viene denominato come Senato delle Regioni, è formato da senatori eletti dai consigli regionali, sì, ma con sistema proporzionale. Cioè cosa vuol dire? Che ogni consiglio regionale eleggerà in relazione alla propria composizione qualche senatore, mettiamo in Lombardia dove sarebbero 14 senatori, qualche senatore del PD, qualche senatore di Forza Italia, qualche senatore della Lega, eccetera. E questi quindi in Senato non andranno a rappresentare la voce della Lombardia, rappresenteranno le voci dei rispettivi partiti. E quindi facilmente questi andranno a votare insieme a coloro che dello stesso partito vengono dalle altre regioni. Quindi questa è la ragione, la prima ragione per la quale non si può parlare di Senato delle regioni. Aggiungiamone altre, cioè intanto la presenza di un sindaco eletto dal Consiglio regionale, un sindaco qualunque, il quale non rappresenta il proprio comune perché è stato eletto solo per fare il sindaco. Non rappresenta i comuni della regione perché non è stato eletto dai comuni o dai sindaci, è stato eletto dal Consiglio regionale. E non rappresenta la regione perché appunto è un sindaco e non un rappresentante della regione, quindi è una presenza anomala e impropria. Poi c'è il tema delle funzioni. Un senato vero delle regioni dovrebbe avere delle funzioni, diciamo, di rilievo, di peso, soprattutto quando si tratta di discutere le questioni che interessano da vicino le regioni, quindi le grandi leggi sui temi che interessano di più le regioni, il governo del territorio, sui servizi alla persona, lo sviluppo economico locale, eccetera, politiche del lavoro e così via. Quello dovrebbe essere la funzione. Bene, questo Senato invece viene munito di funzioni estremamente deboli, perché l'argomento che si deve accelerare il procedimento legislativo, argomento secondo me sbagliato, si dice le leggi saranno approvate solo dalla Camera, però il Senato può chiedere degli emendamenti, entro 10 giorni il Senato deve chiedere di emendare e entro 30 giorni deve deliberare questi emendamenti, dopodiché la Camera decide e fa quello che vuole. Allora, una delle due, o pensate che le regioni saranno prontissime, sempre pronte a chiedere, a presentare emendamenti e presenteranno emendamenti rilevanti dal loro punto di vista e quindi la Camera sarà poi costretta a ritornarci sopra e allora questo famoso rallentamento, questa famosa accelerazione del procedimento legislativo viene meno. O si ritiene, come invece sostengono la gran parte dei fautori della riforma, che la maggior parte delle leggi, il 90% delle leggi o l'80% delle leggi passeranno solo alla Camera e non ci sarà neanche l'appello, diciamo così, del Senato, e allora appunto si dimostra che questo Senato è inutile, cioè non ne svolge la sua funzione. Poi lo si è un po' caricato di altre funzioni cosiddette di controllo, addirittura sulle valutazioni delle politiche pubbliche. Ma cosa c'entra il Senato delle Regioni con la valutazione delle politiche pubbliche a livello nazionale? Ma le regioni valutino le politiche pubbliche che fanno loro, le regioni. Ma non, mentre invece questo a caricare il nuovo Senato di queste funzioni che non hanno a che vedere con le regioni è un'ulteriore dimostrazione del fatto che si cerca in qualche modo di dire che ha delle funzioni importanti, ma non le si identificano come le vere funzioni che dovrebbe avere un Senato delle regioni.
Allora, ancora un paio di domande dagli ascoltatori per il professor Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale. Abbiamo ancora circa 5 minuti per questa trasmissione, una per telefono e una che è molto frequente tra gli SMS. Cominciamo dalla telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì, chi parla?
Ciao, sono Lorenzo.
Ciao Lorenzo.
Volevo chiedere una cosa al professor Onida. Io, al di là del merito della riforma, no, sono molto contrario al metodo che è stato seguito per arrivare a questo punto, no? Cioè, il fatto che il Parlamento fosse stato eletto con una legge sostanzialmente incostituzionale, no, e che sia stato dato in carico questo Parlamento di approvare, diciamo, una riforma. Il fatto che il governo stesso sia stato il promotore di questa riforma, no, e abbia messo per far approvare questa riforma in Parlamento tutto il peso della contingenza politica e economica, no, quindi con questo rischio, se non approvi allora c'è il rischio che il governo cade, quindi cosa succederà all'Italia, all'instabilità, eccetera, eccetera. Il fatto che poi, no, una volta fatta la riforma, il governo stesso si schieri durante la campagna referendaria, cioè non faccio un passo indietro, dico vabbè, io ho promosso la riforma ai cittadini in giudizio, no, si schieri in campagna, no? E oltre che tutte le pressioni che ci sono intorno, diciamo, da Obama a questo, quello, cioè mi dà l'impressione che sia anche importante non creare un precedente, no, per cui una riforma costituzionale venga gestita in questo modo. Cioè questa è, al di là poi dopo del contenuto specifico, che pure appunto se ne può discutere, no? Ma mi sembra che il metodo non ci stia proprio.
Va bene.
Un'opinione su questo.
Lorenzo, scusa, scorcio perché abbiamo pochissimi minuti, ho visto il professore ha preso nota della tua domanda, allora approfitto per porre anche l'altra che arriva da diversi messaggi degli ascoltatori. Se, come lei ha chiesto nei suoi ricorsi, il quesito, insomma, venisse spacchettato su vari argomenti, ce n'è qualcuno su cui lei direbbe di sì? Sì?
Va bene, sono largamente d'accordo con ciò che ha detto l'ascoltatore Lorenzo.
sia sul fatto che della inopportunità di una cosiddetta grande riforma varata da un Parlamento che è stato eletto in base a una legge dichiarata incostituzionale, non perché non fosse legittimato a deliberare, perché la Corte Costituzionale ha detto che poteva continuare a deliberare, però qua si tratta di rifare la Costituzione, e quindi forse sarebbe stato logico andare a nuove elezioni e un Parlamento eletto sulla base di una legge non incostituzionale potesse esaminare i problemi della riforma. Poi anche il fatto che è stato il governo ad impegnarsi fortemente e continua ad essere impegnato, cioè questa viene presentata ed è una riforma della maggioranza attuale e anzi prevalentemente del governo attuale, perché direi che anche nella propaganda elettorale quello che sentiamo è quasi soltanto la voce del partito di maggioranza relativa, il resto dell'alleanza si sente pochissimo, non vedo comizi fatti da Alfano o da altri. Allora, una riforma della Costituzione dovrebbe invece non essere mai una riforma di maggioranza, altrimenti il rischio è che anche in futuro ogni maggioranza che viene pensi di potersi fare la sua Costituzione. La Costituzione non è di questo o di quel governo, di questa o di quella maggioranza, è la Costituzione di tutti e tale dovrebbe restare. Quanto poi alle pressioni estere, vabbè, basta dire che non ha proprio senso immaginare che all'estero si debbano preoccupare per il modo in cui noi discipliniamo il nostro bicameralismo. Si preoccupino e forse si preoccupano più di altre cose, cioè del tipo di politica economica, di politica estera o di politica dell'immigrazione.
Se ne stanno preoccupando abbastanza della finanziaria in questo
momento. Il tema dello spacchettamento, ecco, se fosse accolta la nostra richiesta di articolare il quesito sui diversi argomenti, certamente dal mio punto di vista ci sarebbero alcuni, devo dire pochi, aspetti di questa riforma su cui mi sentirei di consentire. Per esempio la norma che prevede che le leggi elettorali, tutte le leggi elettorali, possano essere impugnate davanti alla Corte Costituzionale prima della loro promulgazione, dopo di una maggioranza, di una minoranza, scusate, è una buona norma, perché in questo modo eviterebbe che si verifichi in futuro quello che si è verificato nel passato, cioè la legge elettorale viene varata, viene applicata addirittura tre volte prima che si giunga a dichiararne la incostituzionalità. Quindi ecco un esempio di un piccolo pezzo di questa riforma che, se spacchettata, meriterebbe, a mio giudizio, un sì.
Direi che ci dobbiamo fermar qua, purtroppo sì, mancano proprio 30 secondi, vediamo al volo, anche se insomma è un po' brutto dire così, di rispondere al volo. Il professore prima diceva che anche lui sembravano esagerati i toni di chi dice che con questa riforma è a rischio la democrazia, ho capito giusto? O comunque alcuni dicono che l'incrocio, il combinato disposto con la legge elettorale, quello sì, prefigura qualche rischio per la, diciamo, tenuta del sistema democratico italiano. È eccessivo secondo lei?
No, che ci siano dei toni eccessivi c'erano stati, e ci siano talvolta dei toni eccessivi è vero, e quindi bisogna restare sul terreno degli argomenti veri, degli argomenti seri. Certamente sono gli argomenti di merito, ma anche quelli di metodo che per esempio Lorenzo richiamava sono argomenti importanti nel valutare una riforma costituzionale, e non attengono tanto soltanto a una, diciamo, ad una presa di posizione pregiudiziale a favore o contro un certo governo o le sue politiche, attengono invece al senso che ha la Costituzione e al modo in cui la Costituzione dovrebbe essere trattata, diciamo così, a livello istituzionale. Quindi per esempio il fatto di presentare questa riforma con una riforma di maggioranza pregiudica anche per il futuro il senso unitario della Costituzione.